Tiziano Fratus, buonasera.
Buonasera a voi.
E benvenuto davvero nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura pubblicata dall'editore Gribaudo. E questo libro ha un titolo importante, no? È un titolo che incuriosisce, un titolo che ci viene incontro, Alberodonti d'Italia. E questa è l'ultima novità di Tiziano Fratus su cui noi vogliamo indagare, ma come sempre non troppo, perché l'indagine maggiore la lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, che noi siamo abituati a dire qui nel nostro Posto delle Parole che amiamo stare sulla soglia delle storie, e credo che sia per quello che ci riguarda nel nostro piccolo un aspetto importante, anche parlando di questi capolavori della natura a cui Tiziano Fratus ha rivolto nuovamente lo sguardo. E rivolgere lo sguardo è importante, perché quante volte noi passiamo nelle nostre città sotto gli alberi, non ci degniamo neanche di alzare lo sguardo e di guardare anche la loro trasformazione nel giro delle varie stagioni, e quindi questo libro ci porta nella considerazione che la natura bisogna guardarla, ma per guardarla bisogna anche saperla guardare, e Tiziano Fratus ci dà le possibilità per imparare a guardare la natura, o quantomeno a essere curiosi, e credo che sia già un atteggiamento importante, Tiziano Fratus, quello della curiosità.
Sì, innanzitutto ti ringrazio per le cose che hai detto, la gentilezza che ti contraddistingue. Per quanto mi riguarda, io non so se, avendo dedicato ormai quasi 20 anni, un ventennio, all'osservazione e poi alla descrizione e alla suggestione che nasce dalla compresenza di questi grandi alberi secolari, dei boschi e dei luoghi che ovviamente li ospitano, per cui alcuni, come sappiamo, sono nelle nostre città, ma la maggior parte, soprattutto quelli più antichi, più annosi, più sorprendenti, più anche tutti sbagliati da un certo punto di vista, guardandoli, ammirandoli, toccandoli. Ovviamente sono alberi, sono capolavori della natura che ci possono semplicemente testimoniare il fatto che su questo mondo succedono tante cose che noi ovviamente ignoriamo. Io non ho la presunzione di dire che quello che scrivo, che i libri che ho fatto possano insegnare a guardare meglio gli alberi, anche se capisco che faccia parte un po' del modo in cui si parla, ecco, dei libri che descrivono il paesaggio, la natura, il cammino, piuttosto che gli aspetti boschivi o le presenze degli alberi nelle nostre città. Credo che tante persone, nonostante ci piaccia dire il contrario, in realtà si osservino intorno, e una delle prime cose che mi sono accorto quando, appunto, molti anni fa incominciavo questa navigazione tra gli alberi, che però per me aveva un bisogno, rispondeva a un bisogno individuale, personale, familiare, vorrei dire proprio biografico, non era semplicemente un turismo, anche se lo rispetto, e dall'altra parte c'era bisogno quindi di capire questi alberi, di cercare di capire se la mia storia poteva incontrare la storia indecifrabile molto spesso di questi giganti silenziosi.
È un aspetto importante questo, Tiziano Fratus, certo che va molto al di là di quello che definisci il turismo da cercatori di alberi secolari, però vorrei rimanere proprio su questo aspetto molto, molto privato, anche intimo, cioè il bisogno individuale familiare, detto poco fa, e il bisogno di capire se c'era e c'è corrispondenza tra una vita e un albero. Ecco, questo credo che sia non una forma romantica di guardare, anche ovviamente, no? Ma supera questa parola. Ecco, questo bisogno in che cosa si realizza?
Ma c'è stato un periodo in cui sentivo di aver bisogno di trovare delle sponde, di incontrare altre forme di familiarità, o come poi le ho chiamate, di radicalità. E queste sono nate proprio, curiosamente, da quelle forme di vita le più silenziose che esistano, perché poi alla fine di tutti gli esseri viventi che noi conosciamo, probabilmente gli alberi sono i più silenziosi, più ostinatamente, cocciutamente silenziosi, almeno fra quelli che noi siamo abituati, come dire, a frequentare, che spesso anche coltiviamo proprio vicino a noi. E, un cane, un gatto, diversi animali, piuttosto che altre presenze nella nostra vita, ovviamente hanno anche gradi di interazione diversi rispetto a quello che può essere un albero. E io invece ho trovato che nel loro silenzio e questa loro crescita completamente insofferente, indifferente rispetto a noi, ci fosse curiosamente molto più fascino, molto più racconto da andare a indagare. Mi resta il dubbio di avere frainteso tutto, ma questa è una questione, credo, che riguardi molte persone che hanno e creano dei rapporti particolari con il paesaggio, con gli elementi naturali. Il fatto che tutto quello che noi vi vediamo all'interno e andiamo a dire, a ricostruire, a suggerire o a vedere anche attraverso l'occhio della macchina fotografica, ad esempio, spesso sia un'interpretazione puramente soggettiva che risponde a dei bisogni anche personali, oltre che estetici, artistici, e tutto questo può essere un grande fraintendimento, ma può anche essere invece qualcosa che semplicemente ha dato e dà alla nostra vita un valore, un contenuto che non rientra, diciamo, nei contenuti classici a cui siamo educati e a cui ci educhiamo.
E come possiamo noi, Tiziano Fratos, che non abbiamo quell'allenamento, no, quello studio, come possiamo uscire da quel fraintendimento a cui facevi riferimento poco fa?
Ma io penso che le cose vadano prese molto, molto semplicemente. E ci sono, ripeto, tante persone che vanno, si fanno la loro passeggiata nel parco pubblico, nel percorso del CAI lungo la valle, quella determinata valle, rispetto che nel parco nazionale, e si lasciano abitare dal tempo che attraversano e quindi anche incontrano la montagna, la grotta, incontrano il ruscello e incontrano magari una faggeta, e all'interno di questa faggeta esiste molto spesso quella costellazione o quel singolo esemplare che in qualche maniera rappresenta un po' la memoria vivente della storia di quel luogo. E allora questi alberi in qualche maniera ci dicono delle cose, ci raccontano degli aspetti, appunto, che semplicemente la conoscenza scientifica non è sufficiente a spiegare, piuttosto che suggeriscono qualcosa a una parte di noi che è molto attenta e sempre vigile, che secondo me è la fantasia, l'immaginazione, ed è questo che ci lega molto alla natura. Curiosamente è più l'immaginazione che non la concretezza che ci lega a questi esseri viventi, perché esiste tutto un non detto, un possibile, un probabile, non è andata proprio così, che loro ci raccontano attraverso questi tronchi deformi, queste grotte che talvolta li abitano, tutta la loro proiezione in una direzione o in un'altra, le gobbe, le gibbosità delle loro cortecce, insomma, esiste tutto un alfabeto molto affascinante per chi ama queste, ovviamente, queste situazioni. Ovviamente ci sono persone che, portate davanti a un millenario, alzano le spalle e pensano ad altro, e sono liberissimi di farlo, ci mancherebbe altro. Alcuni di noi invece rimangono un po' perplessi, un po' folgorati, un po' innamorati, e questo è quanto.
E adesso entriamo seppure nella brevità di questa conversazione con Tiziano Fratos, dentro questo Atlante, no? Questo silvario alberodonti d'Italia. E qui questi alberi fanno parte, tra l'altro c'è un registro degli alberi monumentali d'Italia, e non sempre gli alberi monumentali sono così lontani da casa nostra, perché possono essere anche molto vicini a questo libro, e questo libro ci aiuta. E sono più di 4.000 gli alberi monumentali in Italia, vero?
Ad oggi riconosciuti dal Ministero sono oltre 4.200, poi ce ne sono alcune migliaia che sono già noti ma non sono ancora stati adeguatamente documentati o comunque inclusi attraverso l'operazione che tendenzialmente fa il corpo forestale di vaglio e quindi poi di, come dire, di vistolo, ma anche il timbrone che dirà che anche quello eventualmente è un albero monumentale. Ma le conoscenze, le stime, i numeri di cui si parla, addirittura si ipotizza un circa 10.000 alberi potenzialmente monumentali in Italia, il che insomma, ci restituisce comunque l'idea di un paesaggio che per quanto sia stato vessato e cementificato, nonostante tutto, alla fine è comunque attraversato da 60 milioni di persone che ogni santo giorno ci abitano, comunque nonostante questo ancora ci restituisce molto. E abbiamo appunto alberi che possono raggiungere, superare sicuramente l'età millenaria e forse anche raggiungere i 2 e in alcuni casi forse anche i 3.000 anni. Quindi abbiamo ancora un patrimonio importante, forse immeritato, perché ripeto, noi abbiamo e abbiamo anche la tendenza oggi a disfarci di tutto ciò che non ci serve per tante ragioni, e c'è una famosa lotta nei confronti degli alberi da parte anche talvolta degli amministratori locali, perché quando si dà la gestione, si affida la gestione delle alberature a delle società che non sono adeguatamente formate, che quindi agiscono secondo magari un vecchio modello, diciamo così, automaticamente noi manchiamo di rispetto a questo patrimonio.
Io però
Però
vorrei
questo è tutto un
chiederti,
discorsone che lasciamo stare.
però sulla base di questo vorrei chiedere, perché poi è una cosa che, ma solo una curiosità, perché poi è giusto che le alberature vengano rinnovate, ci sia anche un bel confronto, no? Quando ci sono gli alberi da posare nel terreno delle nostre città e così via, ma le amministrazioni comunali hanno mai chiamato Tiziano Fratus per un confronto?
Ma Tiziano Fratus, se fa qualcosa di buono, al limite, sempre che lo faccia, è scrivere e ogni tanto esprime qualche sua opinione. Ma non devono chiamare me, devono giustamente chiamare arboricoltori capaci, esperti, che conoscono la vita e la qualità della vita di un albero. Quindi io, come dire, alla fine sono un descrittore, un amante, se vogliamo, mi piace andare a meditare ogni tanto vicino a questi giganti, però non mi posso considerare, sarei sciocco farlo, una persona che può avere voce in capitolo per quanto concerne la giusta conservazione e tutela, o meglio, la giusta manutenzione di questi alberi, perché sono questioni che riguardano giustamente tecnica, scienza ed esperienza. Quindi abbiamo tanti arboricoltori in Italia, alcuni bravi, alcuni anche molto bravi, altri forse meno, ma questo sono loro le persone, secondo me, obiettivamente, che bisogna interrogare, e questo succede perché quando ci sono delle decisioni tipo rifacciamo l'alberatura di quel viale piuttosto che di quella piazza, e in Italia di queste situazioni ce ne sono parecchie, e per fortuna poi si creano sempre da una parte dei gruppi di cittadini che si pongono contro tutto questo, talvolta anche in maniera ideologica, perché non è sempre l'essere contrari al rinnovamento che ci porterà a risolvere una serie di questioni. Non sempre un'alberatura è stata mantenuta per decenni nel modo adeguato e quindi magari richiede veramente di essere sostituita. Insomma, i temi sono sempre tanti e complessi. Comunque, io credo che Fratus può dire le sue cose, può fare i suoi piccoli interventi, quello che merita, però quando si tratta del benessere degli alberi bisogna chiamare persone che sono adeguatamente formate e istruite a gestirli.
Però ci sono delle visioni molto, molto suggestive in questo libro. Per esempio, la visione, bisogna avere la vista lunga, no? Pensare a un futuro. Per esempio, a un certo punto del libro, Alberodonti d'Italia, proprio nelle prime pagine, si dice, tra l'altro siamo vicini alla giornata della Terra, il 23 aprile, no? E Tiziano Fratus si immagina una corte di giustizia internazionale del benessere degli ecosistemi, niente meno.
Beh, insomma, queste sono cose, sono giochi, immaginazioni, ecco, proiezioni in un futuro che noi non vedremo, ovviamente, ma oggi abbiamo una grande passione per l'immaginario futuristico, la televisione, le serie televisive, il fumetto e tante altre forme di, non solo la fantascienza tout court. Ovviamente se ne occupa e si indaga. Io credo che la città del futuro sarà molto diversa da quella che noi oggi conosciamo. Non so se sarà una città vicina ai modelli di bosco selvatico che oggi si propone per varie ragioni, ma anche qui ci sarebbe troppo da parlare, però potrebbe essere comunque un avamposto dove gli umani cercheranno di moderare il proprio sviluppo. Non credo nel futuro alla Blade Runner, che invece, come dire, era molto convincente quando negli anni 80-90 emerse ovviamente attraverso le pagine di Philip K. Dick, ma anche attraverso il cinema. Non credo che quello sia il futuro reale che aspetti quella umanità che ci sarà fra 100, 200, 300, quelli che saranno anni. Le città saranno molto diverse da quella spianata di tecnologia e di enormi edifici. Però, dall'altra parte, tutto questo richiede un nuovo rapporto, un nuovo patto fra l'umanità e gli altri ecosistemi, le altre forme di vita, per cui anche gli alberi che noi oggi usiamo come ci pare e piace, perché non abbiamo nessun problema ad andarne a comprare uno, a metterlo dove ci pare, e poi anche se muore dopo 3 mesi, chi se ne frega, ne compriamo un altro. Questo tipo di libertà che noi oggi abbiamo, probabilmente, se è vero che l'uomo farà dei passi in avanti, in futuro non sarà più percorribile, proprio perché non saremo più i grandi schiavizzatori delle altre specie come oggi siamo abituati a fare, anzi fa parte della prerogativa delle nostre libertà individuali, no? Per noi è normale che questo avvenga, altrimenti c'è una dittatura. Invece che l'uomo riesca a definire un nuovo patto con gli altri ecosistemi, quindi con le altre forme di vita, andando a dire ok, questa cosa non la faccio, non posso più fare come mi pare, non posso più mettere giù 100 alberi dove mi gira a me, ma bisogna valutare la qualità della vita che l'albero avrà lì, no? Che è una cosa che ancora oggi, di cui oggi ancora non si parla, perché quando si parla di mettere nelle città, di piantare tanti alberi, noi partiamo dal presupposto che questo lo mettiamo per noi, all'umanità serve che ci sia 1 milione di alberi in più, all'umanità serve che gli alberi rendano le città più fresche, all'umanità serve che gli alberi assorbano tutti i prodotti della nostra felice società inquinante. No, noi dobbiamo far tutto senza gli alberi. Gli alberi sono liberi da noi e se ne fregano giustamente di noi. Quindi loro devono essere lasciati dove stanno per la loro qualità di vita possibilmente migliore, se esiste. Se noi siamo in grado di quantificarla, di valutarla. Dopodiché gli alberi in città ci stanno, li abbiamo sempre avuto, poi nella nostra epoca ne vogliamo tanti, però dovremmo partire dal presupposto non dove piace a noi, ma dove serve a loro. E questo è ancora un discorso molto molto distante dal potersi realizzare.
Aperto il libro a caso, Alberodonti di Tiziano Fratus, e mi imbatto in un albero straordinario, come sono tutti straordinari questi alberi raccontati. Siamo a Padova dove tra l'altro proprio vicino alla Basilica del Santo c'è quello straordinario orto botanico che è da visitare, perché è l'orto botanico più antico d'Europa, se non ricordo male, anche nella parte nuova è una presenza straordinaria, ma qui lo straordinario è proprio a ridosso della Basilica del Santo, la Basilica di Sant'Antonio, con una stupenda magnolia.
Sì, questo è un albero messo a dimora nel 1810, se la memoria non mi inganna, sì. Ed è un albero, è una delle più grandi magnolie che ci sono in Italia, e ha tra l'altro uno degli alberi che, andando a scartabellare i libri sugli alberi del mondo, soprattutto in lingua inglese, ne sono usciti diversi che hanno presentato negli ultimi 30 anni ad un fiorente pubblico di appassionati di alberi, dove erano alcuni degli alberi più straordinari, e tendenzialmente uno dei 3-4 alberi italiani che vengono quasi sempre segnalati c'è proprio questa curiosa e grande, altissima magnolia, che è appunto bicentenaria, che vive nel chiostro, in uno dei chiostri della Basilica, ed è uno di quegli alberi che va visto, perché poi uno degli aspetti della loro dimensione della loro natura è proprio quello del fatto che la loro dimensione, la loro proiezione, finché uno non li vede, le fotografie servono, ma fino a un certo punto. Quando uno dice straordinario, sai, uno dice vabbè, sono 100 alberi, 100 alberi straordinari, poteva essere 200 alberi, poteva essere 500 alberi, alla decima volta che senti dire straordinario ti dice vabbè, sono tutti straordinari, e invece andandoli a vedere ci si rende conto che esistono in effetti delle caratteristiche fuori dall'ordinario, ecco perché si usa quella parola, che definiscono l'altezza, il portamento, il modo in cui occupano lo spazio questi alberi. Quella magnolia è veramente una delle magnolie più suggestive, insomma, che esistano quantomeno nel nord Italia. Poi ce ne sono diverse, soprattutto nelle proprietà private, perché la magnolia è uno di quegli alberi importanti che spesso nei giardini dei castelli, delle dimore signorili, veniva messa, proprio perché tra l'altro sempreverde, quindi tutto l'anno in foglia, e quindi è un albero che occupa veramente, che impreziosisce un piccolo giardino o un grande parco.
E ci sono alberi a cui noi non facciamo nemmeno tanta attenzione, perché sono alberi comuni, no? Sono i platani, per esempio. E in provincia di Torino, in un giardino privato, poco fa parlavi di giardino privato, quindi non so nemmeno se sia possibile vederli, ci sono due platani straordinari, veramente straordinari, perché è bello anche il titolo di questo capitolo, Gli Imbronciati, perché la fotografia dice molto. Ma questi alberi si possono vedere, tra l'altro, anche se sono in una proprietà privata?
Allora sì, perché qua siamo in un piccolo paese, si chiama Campiglione Fenile, si trova nella pianura fra la bassa, fra il Pinerolese e la provincia Granda, cioè il Cuneese. E lì, in questo piccolo paese, c'è un piccolo record, perché è un paese di 11 km quadrati, quindi molto piccolo, abitato se non sbaglio da 1300 abitanti, quindi anche poco abitato, eppure nel centro del paese ci sono due o tre ville storiche, c'è una grande villa, c'è un castello e c'è un'altra residenza dove sono presenti questi almeno 8 alberi monumentali. E due di questi sono proprio questi due grandi platani, uno dei quali è il più grande per circonferenza del tronco presente in Piemonte, ed è un albero, sono due alberi bicentenari messi a dimora, si ipotizza intorno all'anno 1800, quando è stato fatto quel piccolo giardino, e oggi sono visitabili, c'è una stradina che ci passa dietro praticamente, e c'è una porticina, lo dico e non lo dico, che ogni tanto è aggiustata, ogni tanto è scassata, perché ci sono diversi cercatori, tra virgolette, di alberi monumentali che arrivano fin lì e dicono adesso io entro. Non ci sono cani, non ci sono guardiani col mitra, e quindi io ho fatto tutta questa strada, devo vedere sti alberi, no? Perché devo dire che il cercatore di alberi spesso è un mezzo delinquente, ma ripeto, quando dico, quando nego. E questi due alberi quindi sono visibili, a parte che si vedono per la loro grandezza, è una chioma unica oramai di questi due alberi, profonda circa 30 metri, quindi è un piccolo boschetto a sé. Ed estate ovviamente è completamente in ombra, proprio perché ha questi lunghissimi rami che 30-40 anni fa erano ancora sospesi. Mi raccontavano che i bambini del luogo, quando andavano a scuola, ma nel pomeriggio si ritrovavano proprio e si appendevano sopra questi rami e si dondolavano. E poi è stato tirato questa rete che adesso cinge questo giardino, e allora i bambini non sono più entrati, ma nel frattempo questi rami, che sono lunghi anche 10, 12, 15 metri, hanno cominciato a pendere, a flettersi e a toccare terra. Questa è una delle meraviglie che noi abbiamo in Piemonte ce ne sono tanti di alberi monumentali.
Ma questo libro ci porta in giro per l'Italia, ci porta in giro dal nord al sud, abbiamo straordinaria presenza per esempio in Sicilia, c'è una domanda, no? che appare sotto una foto di un albero straordinario. Siamo in primavera, quindi questa domanda sa va a san dire. Cosa accade quando il dio della primavera incontra la primavera, Tiziano Fratus?
Faville, faville, ne succede di ogni colore. Ma allora, sono tante le cose belle che succedono in natura. Ecco, una delle cose che a me mi ha sempre affascinato è tantissimo dei boschi. Chi cammina nel bosco, nei nostri boschi almeno, si rende conto di quanto riescano a cambiare da una stagione all'altra, tanto che non sembrano nemmeno gli stessi posti. E succede una piccola cosa che, a cui siamo abituati fin da bambini, ci dicono che è così che succede. Che i nostri grandi alberi a un certo punto, i nostri boschi, ovviamente mettono fuori la foglia e incominciano a cambiare aspetto, a diventare poi il bosco rumoroso d'estivo, rumoroso perché ovviamente i boschi cantano attraverso il vento che li attraversa. E quindi c'è questa improvvisa corsa verso la produzione di miliardi di foglie. Pensiamo quante foglie possono esserci su un acero, su un platano, su un tiglio, quante migliaia di foglie improvvisamente pa, si manifestano, quanta energia quell'albero deve improvvisamente cominciare a produrre, reclama, no? Attraverso il sole, attraverso i minerali, la pioggia, tutto quello di cui ha bisogno. In pochi giorni si trasformano completamente. Deve esserci qualcosa di incredibile, anche il peso del bosco cambia completamente perché le foglie sono leggere, ma quintali, tonnellate di foglie ovviamente iniziano a produrre anche un peso sistematico su quel pezzo di terra, di mondo. Quindi succedono tante cose in pochi giorni, noi passiamo, che ne so, a metà marzo e vediamo gli alberi ancora spogli. E poi un mese dopo invece è il trionfo ovviamente dell'ombra, delle proiezioni, delle nuove foglie, dei rami e dei rumori. Quindi è una magia, e ovviamente un'altra magia avviene in autunno quando tutto questo cambia colore e pensare a certe faggete, no? O a certi lariceti che si spogliano fra fine novembre e i primi di dicembre colorandosi di quel giallo vivo, canarino, proprio violento quasi, e che però li rende abbacinanti. E ecco, tutto questo, queste e tante altre cose accadono quando il dio della primavera incontra la primavera e tant'altro.
E prima di chiudere questa conversazione vorrei ricordare ai nostri ascoltatori un albero. E qui le fotografie sono molto importanti perché ci permettono di entrare quasi dentro questi alberi. E c'è una fotografia straordinaria tra le tante straordinarie, cioè quella dell'ulivo della Sardegna. E soffermarsi su questa immagine significa proprio entrare nella vita sofferta di questo straordinario ritorno, di nuovo usare questo aggettivo, quest'albero che è tutto quanto da vedere. Alberodonti d'Italia, il libro che abbiamo raccontato, ma questo libro sarà protagonista anche sabato 13 aprile al Circolo dei Lettori di Torino, perché Tiziano Fratus sarà insieme con Tiziana Cera Rosco. E si dialogherà per l'appunto di natura e di alberi, in particolare Tiziana Cera Rosco, autrice del libro Anturium parla mio fiore, e quindi la serata sarà una serata molto arborea, quella di sabato 13.
Sì, tra l'altro un grande onore per me poter fare un incontro con Tiziana perché è un'artista che lavora molto sulla duplicazione della sua identità attraverso l'uso di vari materiali e ha indagato, indaga moltissimo proprio gli aspetti più estetici della natura. E ha fatto un anno ha passato un anno all'Orto Botanico di Palermo con una residenza, nel quale ha lavorato molto su tutti gli aspetti estetici e non solo della natura. E poi lei è anche una poetessa molto, molto brava, quindi sarà un piacere per me, anche un onore, poter dialogare con lei al Circolo dei Lettori. E quindi vi aspettiamo, spero numerosi, perché è vero che di natura oggi parlano tanti autori, e spero che noi due, almeno sia per quanto mi riguarda che per quanto riguarda Tiziana, questa attenzione non sia semplicemente strumentale perché se ne parla, perché c'è la moda, ma risponde invece a un'autenticità nostra che sarebbe avvenuto anche in totale mancanza di moda e di possibilità, insomma.
Sabato 13 aprile alle ore 21 al Circolo dei Lettori di Torino, La nostra vita tra gli alberi, Tiziano Fratus con Tiziana Cera Rosco. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Mi sono preparato su queste cose.
Ai.
Mi sono preparato perché adesso glielo dico. Ecco, allora, ce ne sono due. Allora, io sono un lettore appassionato di Simenon, anche se avendo lui scritto più di 50 autori messi insieme, suppongo di che non riuscirò mai a leggere tutto quello che ha scritto. E il romanzo che sto leggendo adesso è uno di quei romanzi, come li chiamava anche Camilleri, che sono al di fuori di tutto il percorso di Maigret. Si intitola Le signorine di Concarneau, e che è un
Adelphi,
romanzo
come tutti
ad Elfi,
i libri
esatto.
di Simenon.
E poi invece ho ripreso le poesie di Mariella Mer, che è una figura molto curiosa perché è stata al centro dell'attenzione un po' di anni fa quando emerse il suo caso, perché lei apparteneva a una minoranza Jenisch, un'etnia zingara in Svizzera, e a un certo punto è emersa questa cosa che lo Stato svizzero, in una delle sue manifestazioni più note, un'organizzazione che conosciamo più o meno tutti, in realtà perseguiva tutte queste famiglie. Quindi lei è stata portata via dalla sua famiglia, la sua famiglia, i suoi figli gli sono stati portati via a un certo punto. Quindi, e lei ha raccontato questa storia ignota che tutto il resto della Svizzera non conosceva attraverso alcune poesie, alcuni romanzi, alcune testimonianze. E Einaudi qualche anno fa ha pubblicato un'antologia della sua poesia, dei suoi testi, ed è veramente un pugno nello stomaco, ma soprattutto dimostra quanto questa persona abbia avuto la determinazione di, veramente come certi alberi, di resistere a tutte le avversità incredibili, quasi appunto non credibili, che le sono avvenute sotto giustificate dalla legge, come dire, non c'era nessuno che al tempo stava violando una legge, quella era la cosa che veniva fatta, appunto. E quindi le sue poesie sono molto interessanti, anche se appunto non è la lettura da leggersi tranquillamente in tram, insomma, ecco, è una lettura un po' più impegnativa, ma che dimostra quante siano complesse le nostre società. E talvolta succedono cose che noi non immaginiamo senza andare per forza a cercarle nei teatri di guerra.
Ma c'è il libro a portata di mano per caso, il libro di
Sì,
Mariella
sì.
Mera. Allora, come facciamo quando raccontiamo le poesie, Tiziano Fratus? Lo apri a caso e vediamo quale poesia e
A
ce
caso, col fischio.
l'ascoltiamo. Ricordiamo che Mariella Mera ha vissuto anche in Italia, in Toscana, per un po' di tempo,
Sì, è
quindi
vero.
una presenza importante anche questa. E allora, quale poesia ascoltiamo?
Allora, vediamo, qua c'è una poesia, stavo cercando una breve, ma invece no. Mi scuso, ma ho un po' di raffreddore da fieno, quindi la lettura non sarà la migliore. Ancora ti prospera il fogliame intorno al cuore, e una fresca presa di sane impregna il tuo sguardo. Di me nessuno vuol sapere, di chi io sia la spezia, e di quale amore la durata. Spesso canta il lupo nel mio sangue, e allora l'anima mia si apre in una lingua straniera. Luce, dico allora, luce di lupo, dico, e che non venga nessuno a tagliarmi i capelli. Mi annido in briciole straniere e sono a me parola sufficiente, effimero, mi dico, perché presto cesserà ogni annidare. E scorre via il resto di ogni ora.
E questa era la poesia nella traduzione, se ricordo bene, di Anna Richat per Mariella
Sì.
Mer, l'inizio di questa poesia, Ancora ti prospera il fogliame intorno al cuore. Siamo ritornati nel fogliame degli alberi, per certi aspetti, per così dire, abbiamo chiuso il cerchio. Grazie davvero, Tiziano Fratus, e a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.